questo è il decimo anno del podcast. Visto che non posso organizzare una festa, mi pare un po' fuori luogo per una trasmissione senza un posto fisico, non avrebbe davvero senso, ho pensato di fare alcune puntate particolari. Una è sicuramente questa, una sarà a novembre in occasione del vero compleanno, magari ne arriveranno altre. Ascoltate la mia voce da oltre 350 puntate, se contiamo gli speciali parecchie di più. Alcuni mi hanno conosciuto di persona a qualche evento, ma davvero in pochi sanno qualcosa di me. Ho deciso, senza chiedere niente a nessuno, di mettere da parte la tecnologia per una volta e di parlarvi un po' di me, giusto per mettervi a conoscenza di cosa c'è intorno alla voce che ascoltate quasi ogni settimana. Spero di non annoiarvi, ma la libertà del podcast è quella di andare avanti veloci o interrompere l'ascolto e passare al podcast successivo nelle vostre app. Ovviamente ci sarà un po' di tecnologia e a volte un po' di cose un po' più antiquate. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, gli abbonati Giorgio, Edoardo, Ennio e le donazioni spot di Andrea, Moreno, Ernesto, Giorgio, Matteo, Giovanni e Luca. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Su Blue Sky sono francesco.iltucci.com, su Mastodon sono cesco78 sull'istanza mastodon.social oppure pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Potete anche contattarmi via mail alla casella pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre. Il metodo migliore però è il gruppo Telegram attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Siamo davvero tanti, lo trovate al link pillole di bit col punto prima dell'it /telegram. Perché proprio oggi questa puntata? Perché sto registrando il giorno del mio compleanno, il numero 47, e voi state ascoltando il giorno successivo. Mi pareva fosse il giorno giusto. Partiamo da lontano. Sono nato a Torino e ho vissuto sempre a Torino. Non per una scelta precisa, esclusi i primi 2 anni di vita, pur cambiando 4 case da quando ho lasciato quella dei miei genitori, mi sono sempre spostato in un raggio di 3 km al massimo. Non ho mai abitato in un capo diverso. Durante le scuole elementari, oltre a stordire i miei genitori di domande su come funzionavano le cose, ho iniziato a smontare gli oggetti per vedere come erano fatti dentro. Loro erano sicuramente molto felici. Poi mi hanno regalato 2 libri, uno che si chiamava Mille perché o una cosa simile, l'altro La tecnica, su tutto quello che c'era di tecnologico negli anni 80. Forse per farmi stare un po' zitto e con le mani al loro posto. Alla fine delle elementari mio padre comprò un Commodore Plus 4, macchina interessante ma che non faceva girare niente di quello che c'era per Commodore 64, sicuramente più diffusa, e alcuni miei compagni ce l'avevano. Io ero già diventato una nicchia. Per fortuna scoprii che era compatibile con i software per il Commodore 16, non c'era internet, ho dovuto cercare parecchio. Avevo il lettore di cassette Press Play on Tape, il joystick e il monitor a tubo catodico a cristalli verdi, ufficialmente perché non faceva male agli occhi, in realtà perché costava meno. Avevo anche il manuale del Basic, credo di aver iniziato a scrivere le mie prime righe di codice prima di andare alle scuole medie. Mio papà lo comprò perché per il suo lavoro in officina gli serviva una macchina più potente della sua calcolatrice scientifica HP polacca inversa per fare un certo calcolo sulle dentatrici. Adesso quel calcolo viene fatto da uno smartphone in mezzo secondo, con il Commodore ci volevano circa 3 ore. Con le nuove dentatrici con i motori passo passo non serve neanche più farlo. Da che avevo 6-7 anni ho iniziato ad andare agli scout Agesci, per chi ne sa, ho poi smesso quando avevo circa 20 anni o forse qualche anno in più. Non è roba tecnologica, ma ho imparato a vivere con gli altri, a condividere, a stare all'aria aperta e a volte a mangiare la pasta che era caduta sul prato. Si diventa molto poco schizzinosi. Il mio primo vero computer, dopo tanta richiesta, lo ottenni alla fine della terza media, un fiammante 286 con 2 MB di RAM in 8 comodi banchi da 256K e un disco fisso da 100 MB. Credo che i miei lo pagarono qualcosa come 3 stipendi di allora. Il primo floppy che mi arrivò era infetto con il virus Flip, me lo ricordo ancora, che a sua volta infettava il boot sector del disco fisso. La prima settimana del mio primo computer ho reinstallato Windows con i suoi 20 floppy. Avrei dovuto prenderlo come un segnale. Rimase chiuso il case del computer meno di un mese. Volevo vedere come era fatto dentro, ovviamente. L'espansione a 4 MB di RAM la pagai più di 500.000 lire. Adesso metto le mani su server che hanno più di 30 banchi da 128 giga di RAM ciascuno, tanto per dire. Ma nel frattempo ero attirato anche da tutto quello che era elettrico ed elettronico, al punto da divertirmi con l'alimentatore dei trenini H0 della Lima. Se a 12 volt faceva un po' di scintille, chissà che scintille a far toccare i fili della 220. Sono ancora qui a raccontarlo, non sono morto durante quell'esperimento, ancora nessuno sa il perché del rumore e perché saltò il contatore. Voi, mi raccomando, mantenete il segreto, per favore. Sono sempre stato balbuziente da chi mi ricordi, tra l'ilarità dei compagni e soprattutto dei ragazzini alla scuola calcio, o forse perché ero una capra a giocare, non lo so. Se dobbiamo giocare a calcio, fatemi fare l'arbitro o il fotografo, è meglio per voi. Feci comunque una specie di terapia intensiva prima dell'esame di terza media perché arrivavo quasi a non riuscire a spiccicare parola. Uscito dalle medie andavo bene, ero tra i migliori 3 della classe, tutti volevano che io facessi il liceo, ma io con il latino non volevo averci niente a che fare. Vale come messaggio per un certo ministro. Ho fatto l'ITIS non in informatica come starete pensando, ma in elettronica. Avevo la testa dura, anzi ho la testa dura. E mi sono divertito parecchio, per le cose che si facevano, non proprio per i compagni. Ci sarà un motivo se non ho più contatti con loro. Adoravo i laboratori, la progettazione di circuiti sia in digitale che in analogico e tutti gli strumenti di misura, gli oscilloscopi, eccetera. Ero proprio nel mio. I progetti di laboratorio mi venivano sempre al primo colpo e dopo aver insistito parecchio, portavo anche le relazioni fatte al computer e stampate con la mia stampante ad aghi rumorosissima. Tutti volevano essere nel gruppo di laboratorio con me. Ho messo per la prima volta le mani su un microprocessore, lo Z80. Nel frattempo ho aperto e mai più chiuso il mio computer di casa. Ho cambiato tutti i pezzi, tutti, l'ho smontato e rimontato più volte. Sono passato dal 286 al 386SX, poi il DX, chissà chi si ricorda che differenza c'è, fino al 486, quando ho finito le scuole superiori. Ho dovuto pregare i miei per avere prima il lettore CD, poi la scheda audio, l'ultima battaglia per avere accesso a internet, occupando ovviamente il telefono. Era uno di quegli abbonamenti a pagamento, oltre alle telefonate che bisognava fare, che dividevo con un amico, poi diventato mio testimone di nozze. Ci collegavamo a internet, io i giorni pari, lui quelli dispari, ma più importante ancora, lui mi spacciò l'invito per Gmail. Poi finalmente arrivò libero e sogno, connessione gratuita a internet tutte le sere, sempre commutata. Non avevo una ragazza a conquistare al telefono, ma stavo sempre su internet. La gioia dei miei che non potevano fare telefonate mai dalle 21 in poi, ogni singola sera. Per scaricare gli MP3 ci voleva moltissimo tempo. No dai, ogni tanto uscivo anche con gli amici, andavo al cinema e in birreria. Adesso abito con mia moglie a 200 metri dalla prima birreria dove sono andato la prima volta che sono uscito con il vecchio gruppo di amici. È ancora aperta e si chiama ancora con lo stesso nome. Sono passati più di 30 anni. Finite le superiori, alla commissione di maturità, quando mi chiesero cosa vuole fare dopo, dissi loro: vado a lavorare, che di studiare non ho più voglia. Risero e mi tolsero 3 punti. Intanto feci il compito di tecnologie più interessante della scuola, l'unico che progettò una scheda su bus ISA e la interfacciò alla CPU in Pascal usando l'assembler. Dopo la scuola feci un colloquio parlando malissimo dello Z80 perché era lento, non faceva le divisioni. Mi dissero che il loro prodotto usava lo Z80 e ovviamente non mi presero. Imparai a tenermi certi commenti per me. Iniziai a lavorare in un'officina metalmeccanica. Il responsabile era il babbo, quindi entrare fu più facile del previsto. Ma non ebbi alcun favoritismo se non che mi accompagnava lui tutte le mattine a bollare alle 7:30. Fui fortunato a iniziare subito nel 1996 con un contratto a tempo indeterminato. Col mio primo stipendio entrai in un negozio di dischi, negozio sopravvissuto fino alla fine dell'anno scorso, e chiesi tutta la discografia dei Metallic su CD. Stipendio fisso, finalmente l'auto nuova. Prima avevo una vecchia Renault 5 rossa, di quelle che si doveva tirare l'aria per partire. Presi una Peugeot 206 blu, che poi fu sostituita dalla Fiat 500 rossa, e poi cedette il posto al disastro di Fiat tipo che ho ora. Il prossimo anno faccio 30 anni di patente e una cosa certa ce l'ho: mai più una Fiat. La 206 visse con la radio di serie per 6 mesi. Prima di partire per un viaggio Torino-Stoccolma installai una radioserie con il caricatore da 10 CD, ve lo ricordate? Niente sopravviveva integro al mio passaggio. Nell'officina metalmeccanica ho imparato un mondo nuovo, niente elettronica, niente informatica, ferro, emulsione, geometria, programmazione con i codici G. Però ho informatizzato la gestione dell'officina con l'aiuto di un amico e ho scoperto che il controllo numerico aveva la porta seriale. Con quella, leggendo le 500 pagine del manuale FANUC, ho scaricato i programmi fatti sul portatile in dotazione dell'officina. Prima li copiavano a mano su un quaderno perché poi a un certo punto la memoria del controllo finiva. Ho anche fatto controllo di qualità, ero un falco, 300 pezzi fatti, ne prendevo 3 a caso e 2 erano fuori misura. Poi ovviamente misuravo gli altri e andavano bene. L'officina poi ha chiuso e tramite Yahoo Lavoro, vi avevo detto che si parlava di cose antiche, ho trovato il primo lavoro che ha aperto la mia carriera nell'IT. Sono andato a lavorare con un contractor di un software gestionale in un ASL fuori Torino e ho anche conosciuto il mondo delle ASL e del lavoro nel pubblico. Quando da reperibile, una domenica mattina alle 7, mi hanno chiamato perché nessuno poteva più fare radiografie in pronto soccorso a causa di 2 dischi rotti nel RAID del database Oracle dove stava tutto, ho capito che volevo fare il sistemista, perché forse mi volevo fare del male, avrei potuto fare di tutto. No, mi piaceva lavorare nei posti dove si potevano rompere le cose di notte, bloccare mezzo mondo e io dovevo sistemare, povero fesso. Intanto, a fronte di alcuni problemi sui dischi dei PC in ospedale, avevo anticipato che forse sarebbero stati tutti da sostituire, ma va, figurati, dopo 2 mesi li abbiamo cambiati tutti e 250. Da qui in poi ho cambiato 2 aziende dove facevo supporto per gli utenti e il sistemista Windows e di rete. Tanti utenti, viste tante cose strane, imparato tantissime cose e visto Windows passare da NT a 2012. Evito di raccontare quelle cose imbarazzanti che fanno gli utenti. Ho anche fatto il consulente dove ho visto ancora più cose, anche se sono stato mandato spesso allo sbaraglio e venduto come sistemista esperto. Sbagliandosi impara. Ho imparato moltissimo, ho sudato freddo moltissimo, come quando per un click sbagliato sullo switch ottico nella configurazione dello zoning della Sun, nessuno mi aveva dato un ambiente di test dove fare le mie prove prima, ho staccato un centinaio di macchine dal loro relativo storage. Dopo aver mollato gli scout ho fatto 10 anni di volontariato in Croce Rossa e visto che registravano tutto a mano ho anche sviluppato un software per la registrazione di tutti i servizi. Per un po' di anni l'ho anche venduto ad alcune sedi in giro per il Piemonte. Ho provato ad iscrivermi all'università, ho vissuto 3 anni col lavoro principale, la partita IVA all'università e la fidanzata. Non era sostenibile e ho mollato, anche se i pochi esami che ho dato a informatica mi hanno dato alcune basi che effettivamente mancavano. Ho un solo corso Microsoft sulla migrazione da NT a 2000. Direi che praticamente non serve a niente. Una volta sono andato a un Linux Day, era il 2009. A malapena sapevo usare i comandi ls e move, e tra i talk ce n'era uno su una roba chiamata Arduino. Entro e rimango folgorato da questa schedina che ha il mix giusto tra elettronica e informatica. Ne dovevo avere uno assolutamente. Non ricordo, forse lo vendevano anche. L'ho comprato e ce l'ho ancora, il mio primo Arduino 2009. Davide Gomba, non so se ascolti questo podcast, ma è tutta colpa tua. Nel 2012 esce il Raspberry Pi e nel 2013 mia moglie me lo regala per Natale. Le consegne sono andate un po' lunghe, è arrivato tipo a fine gennaio. Si può rimanere folgorati per due volte? Certo. Nel 2014 torno a Linux Day, ma come relatore, per il mio bot Telegram sviluppato in Python, che mi permetteva di avere una videosorveglianza a casa usando le API di Twitter. Quando le telecamere connesse non erano mainstream, forse non esistevano neanche, e con un modellino funzionante proprio un giorno in cui Twitter cadde. Oh, capita, caro Murphy. Da lì ho iniziato a progettare e a costruire schede per ogni cosa, fino a provare ad andare alla Maker Faire di Roma. Mi hanno accettato e il mio progetto di casa domotica, che ho fatto tutto da me, piacque anche abbastanza. Poi sono arrivati i prodotti di grande consumo, Home Assistant, e il mio progetto non ha più avuto senso di esistere. Devo ancora decidermi di gettare via la casetta di legno usata a supporto, che occupa un sacco di spazio giù in cantina. Poi un giorno un conoscente, sapendo che dove lavoravo stavo un po' stretto per tutta una serie di situazioni, mi ha detto: guarda che cercano in Google proprio a Torino. Se, figurati se Google prende proprio me, non ci provo neanche. Saputo questo, mia moglie mi ha letteralmente minacciato, imposto di scrivere il curriculum in inglese per candidarmi. Dopo tre giorni mi è arrivata una mail con dominio google.com dove si chiedeva una disponibilità per una call iniziale. In quella call ho intuito che comprendere le persone irlandesi è un po' difficile. Non avevo mai lavorato in inglese, anzi nell'ultima azienda dove lavoravo, se sentivano una parola in inglese si arrabbiavano. Io lavoravo nei servizi informativi, non nell'ufficio IT. A volte chiamavano e chiedevano: è questo l'ufficio informazioni? Per entrare in Google ho fatto 7 colloqui. Alla fine del settimo ho pensato distintamente: se me ne fanno fare un altro, li mando tutti a quel paese. Poi mi hanno chiamato per dirmi che mi avevano preso. Direi che ci ho messo una settimana per realizzare. Lavoro lì da 2 anni e mezzo, forse un po' di più, e uno dei posti migliori dove abbia mai lavorato. Non è il paradiso, è sempre un posto di lavoro, ma si sta bene, e se i gatti consentono cerco di arrivare alla puntata del decimo anno del podcast, avventura iniziata anche se balbetto e chi se ne frega, e nella quale ci ho messo cuore e anima, e i vostri feedback sono sempre positivi. Questa cosa mi rende molto felice, talmente positivi anche sotto il punto di vista delle donazioni, che a aprile uscirà la puntata di Pillole di Bit Stories. Grazie davvero a tutti voi che ci siete, che mi ascoltate, che mi supportate. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana, o quasi, ma continua ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di Aweb, che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da ThirdEye, che ospita da anni il sito di questo podcast, e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Il tip di oggi costa circa 160 euro tutto compreso. Si usa tra la sedia e il monitor di un computer, è composto da un po' più di 100 tasti e, a dispetto del suo nome, non è rumoroso come si possa pensare. Mia moglie, dopo avermene dette di ogni per la mia tastiera meccanica WASD personalizzata con gli switch di tipo tattile, erano quelli blu, che sono in effetti molto rumorosi, un giorno ha espresso il desiderio di voler provare una tastiera meccanica. WASD purtroppo ormai ha chiuso, credo che sia fallita, quindi scartato. Mi serviva un altro produttore che facesse tastiere meccaniche di tipo ISO, quelle col tasto invio alto due righe e con il layout italiano. Non ce ne sono molte, anzi direi quasi nessuna. Esiste la Keychron K5 Pro, una tastiera al 100% col tastierino, i tasti funzione e il blocchetto di tasti freccia e i sei tasti sopra, di tipo slim con i tasti sottili e non alti come le vecchie tastiere IBM per intenderci, di una sola combinazione di colori purtroppo, con gli switch di tipo red che sono lineari senza click. Ottimo feedback sotto l'eta e molto poco rumorosa. È retro illuminata RGB con alcune combinazioni, devo dire molto meno di quelle della Nufi che ho in ufficio, ma quella la fanno solo ANSI e con il layout US. È personalizzabile all'estremo con un tool web, nulla da installare sul PC o sul Mac. Ha i tasti per PC e per Mac e ha l'aspetto davvero solido. Arriva in 2 settimane circa senza dogana da pagare al postino. Davvero una bella tastiera. Se invece non siete vincolati al layout IT, avete un mercato enorme di tastiere davvero belle. Ma c'è una soluzione non proprio economica che vi svelo nella prossima puntata. A me spiace che in questa rubrica si parli sempre solo di cose brutte, ma in effetti se ci guardiamo intorno io di cose belle non ne vedo più, neanche la luce in fondo al tunnel, neanche se accendo una fiaccola. Dall'evoluzione del nostro firewall di Stato parleremo un'altra volta. Oggi vi porto nel Regno Unito. Apple fornisce un servizio che si chiama ADP, Advanced Data Protection. Questo servizio permette di avere tutti i dati che avete sul cloud di Apple crittografati end to end, sia nel trasporto dal telefono al cloud di Apple che sul cloud stesso. Se qualcuno, Apple compresa, volesse accedere ai vostri dati, come ad esempio la libreria delle vostre foto, l'accesso sarebbe impossibile. La chiave di decodifica ce l'avete soltanto voi. Se la perdete, non avete più accesso ai vostri dati. Vi lascio nelle note un link su come funziona. Se avete un dispositivo Apple, attivatela. Rende anche più sicuro il vostro account e il telefono. La cosa è importante per la privacy degli utenti. Se la funzione è attivata e un governo dice a Apple: senti, voglio vedere tutti i dati di Pippo, Apple, verificato che ha ADP attivo, non può che rispondere: mi dispiace, è tutto crittografato e io non ho accesso. Una cosa che piace molto ai governi di questi anni, indipendentemente dalla parte in cui sono, è quella di dire: per la sicurezza di voi cittadini, ma soprattutto per la sicurezza dei bambini, noi dobbiamo poter accedere agevolmente a tutti i dati che riteniamo più opportuni. La crittografia è un impedimento e, anche se va a discapito della privacy, vogliamo avere l'accesso. Per questo hanno chiesto più volte e in maniera sempre più incisiva di avere una backdoor per bucare, per motivi di legge sia mai, la crittografia. Finora nessuno aveva ceduto a questa richiesta immonda. Avere una chiave che apre tutte le crittografie, sempre data solo ai governi che ovviamente non la daranno mai a nessuno, è un problema, l'abbiamo visto con Paragon. Più banalmente, se la chiave esiste, sicuramente esce e poi la crittografia non esiste più. Apple nel Regno Unito, per non cedere alle richieste del governo che chiedevano di modificare ADP con la backdoor, ha deciso di non rendere disponibile questo servizio per gli utenti in tutto il Regno Unito. Non possono più attivare questo servizio, rendendo di fatto i dati accessibili a qualunque richiesta del governo. Se avete Apple e usate i backup o i dati su iCloud, pensate seriamente di attivare questa funzione adesso, ve lo ripeto. Questa cosa al momento non si applica alla crittografia dei messaggi end-to-end di iMessage. Se vi scrivete con qualcuno che vive in UK potete stare tranquilli. E vabbè, ma mica siamo nel Regno Unito. Esatto, ma quando c'è un precedente ci va davvero poco a dire ciao Apple, noi siamo l'Europa, anche noi vogliamo tutelare la sicurezza dei bambini. E visto che l'hai fatto per il Regno Unito, crediamo che sia il caso che disattivi ADP anche per tutti gli utenti in Europa. E poi ciao altra azienda che fai qualunque altro servizio, visto cosa ha fatto Apple, adesso anche tu devi darci accesso a quello che hai sui tuoi server, anche se è crittografato, anzi fai che toglierla, va? E visto che l'abbiamo fatto per tutti i dati sul cloud, perché non farlo anche per tutti i vari sistemi di chat? Sono anni che l'Europa ci prova con chat control. Abbiamo i governi più autoritari degli ultimi 60 anni, quando uscirà questa puntata forse avremo una bruttissima sorpresa in Germania. Il non ho niente da nascondere ha sempre meno senso. Andate negli Stati Uniti a scrivere cose contro l'attuale presidente in chiaro su qualche sistema, poi vediamo se non vi tremano le gambe, oppure forse vi hanno già sparato. Non è colpa dei servizi cloud, è colpa dei governi. Ve lo dicevo che i tempi sono bui, da ogni lato noi li guardiamo. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Telegram e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories, andate su pillole di bit col punto prima dell'it / sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!